La chiesa che c'è da oggi, il benvenuto alla professoressa Isabella Noiodice. Buongiorno.
Buongiorno, salve.
Buongiorno, professoressa, che è professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università Statale Aldo Moro di Bari, costituzionalista, e ci aiuta oggi un po' a leggere ciò che avviene sotto il profilo giuridico in relazione agli ultimi eventi, a quelli più recenti. Allora, lei mi ha molto colpito un suo intervento di poco tempo fa, in cui ha parlato di fase di transizione costituzionale in cui ci troviamo. Perché? Perché dice questo?
Sì, allora io partirei da una domanda alla quale ovviamente darò una risposta io stessa, ed è questa, no? Noi italiani, sotto un profilo giuridico costituzionale, chi siamo? Dobbiamo, no, capire perché io ho affermato, a mio parere, che siamo all'interno di una transizione costituzionale. Perché stiamo perdendo le nostre radici, stiamo modificando le nostre radici, però dobbiamo capire a questo punto quali sono le nostre radici, in quale terreno affondano queste radici. Quindi, chi siamo sotto un profilo giuridico costituzionale? Noi siamo cittadini di uno Stato di diritto democratico e sociale. Questo è quel, è, come dire, è il profilo, è la sostanza della nostra Costituzione. Okay? Noi europei chi siamo? Siamo cittadini di un ordinamento giuridico che si basa sui valori costituzionali comuni agli Stati membri. Ma questi valori costituzionali comuni quali sono? Sono i valori del costituzionalismo. Ma che cos'è questo costituzionalismo? Cerchiamo di semplificare al massimo, no? Il costituzionalismo è un movimento che a livello di dottrina parte già dalla Magna Carta, quindi siamo veramente tanti secoli prima di noi, e porta avanti attraverso eventi anche rivoluzionari una battaglia che, se volessimo sintetizzarla con due parole, è una battaglia per l'affermazione dei diritti fondamentali della persona, per limitare, ecco, non è contro, ma per limitare il potere, ok? Tanto da incidere a un certo punto anche sulla fonte di legittimazione del potere. Per cui ad un certo punto arriviamo ad oggi, dove il potere non è di derivazione religiosa, si muove all'interno di un ordinamento giuridico nel quale la tutela dei diritti fondamentali è il primo pilastro del costituzionalismo e quindi delle costituzioni dei paesi europei. E c'è un altro pilastro che è quello della separazione dei poteri. Quindi, io prima ho parlato di potere generico, perché storicamente è un potere costituito che gradualmente viene limitato e inciso anche sulla fonte di legittimazione. Nello stesso tempo, però, questo potere in realtà è costituito da tre sottopoteri, se vogliamo definirli così, tre funzioni, tre ambiti. Quello legislativo e quello giurisdizionale. Questi sono entrati in crisi. Qui inizia la transizione costituzionale che io temo davvero stiamo vivendo. Quando sono entrati in crisi? Beh, la pandemia, a mio parere, ha in maniera violenta fatto emergere qualcosa che forse si stava preparando già da prima. Perché dico forse si stava preparando già da prima? Addirittura c'era un tavolo sulla disinformazione attivato dall'Agicom già in una delibera del 2017 e questo ci dovrebbe far pensare, ma è un esempio, no? Perché comunque nulla accade improvvisamente, no? Se c'è un'eruzione vulcanica è perché sotto c'è stato, no, un qualcosa che ha portato. Quindi questi due pilastri, ripeto, tutela dei diritti fondamentali, principio di separazione dei poteri, entrano in crisi in modo eclatante, a mio parere, durante il periodo pandemico e anche dopo, perché poi, se mi permetterà, farò un accenno a che cosa? Al fatto che il paradigma negativo che abbiamo vissuto durante la pandemia lo stiamo rivivendo su altre situazioni, compresa la guerra Russia-Ucraina e anche il cambiamento climatico. Questa è la mia opinione. Ora, vorrei fermarmi un attimino prima sul pilastro della separazione dei poteri, no? Perché entra in crisi? Che cosa è successo? Noi abbiamo vissuto durante la pandemia un potere esecutivo che è andato spesso, e direi anche volentieri, al di fuori e al di sopra della politica, cioè il potere legislativo, che è l'altro dei tre poteri, no? Il secondo, il primo, se vogliamo, di importanza, il primo, in realtà non è solo un potere legislativo, è quello parlamentare, che esercita una funzione legislativa, ma anche di controllo politico sul potere esecutivo, che è fondamentale. E qui farò, se mi permette, un riferimento anche alle ultime, gli ultimi commenti che il Presidente della Repubblica ha effettuato proprio sulle commissioni d'inchiesta Covid. Quindi, che cosa è successo? Questo pilastro della separazione dei poteri entra in crisi perché il potere esecutivo si svincola dal controllo politico, ma purtroppo i titolari del controllo politico, che sono i nostri rappresentanti, si fanno mettere fuori gioco, perché purtroppo questo va detto e va stigmatizzato. E poi e in più c'è una sostituzione sistematica della politica con i comitati tecnico-scientifici, che però sono nominati dal potere esecutivo, che sono quindi sì un'espressione politica, non diretta ovviamente, più che indiretta, espressione del potere esecutivo, e sostengono le decisioni del potere esecutivo. Quindi vediamo una latitanza dei nostri rappresentanti politici, l'abbiamo vista. Oggi c'è un tentativo di recupero. Io così leggo la volontà di nominare questa commissione d'inchiesta, che è prevista dalla nostra Costituzione. L'articolo 82 della nostra Costituzione prevede le commissioni d'inchiesta e quindi mi lascia molto perplessa l'intervento del Presidente della Repubblica, che quasi intimorito da questa, diciamo, volontà del Parlamento di, anche se ex post, di capire quello che è successo, di studiare, di approfondire con poteri di indagine, che, attenzione, vorrei evidenziare, sono equiparati a quelli dell'autorità giudiziaria. La commissione d'inchiesta, la commissione d'indagine parlamentare ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. E allora affermare che una commissione d'inchiesta prevista dalla Costituzione non possa sostanzialmente entrare in un controllo, in una valutazione di quelle che sono state scelte decisioni del potere giudiziario, significa ancora una volta negare, violentare il principio di separazione dei poteri, da un lato, e negare dall'altro la sovranità del popolo. L'articolo 1 riconosce a noi la sovranità, certo nei limiti e nelle forme della Costituzione, ma noi siamo assolutamente nei limiti e nelle forme, l'articolo 82 che lo prevede. Quindi a meno che non vogliamo affermare, e qui è una transizione costituzionale, cioè la transizione costituzionale, stiamo modificando la forma di Stato. Vorrei evidenziare che qua, ove si continuasse su questo percorso, noi non stiamo effettuando delle modifiche, revisioni della Costituzione, perché qui c'è una procedura prevista dalla nostra carta costituzionale per modificare la Costituzione. Qui stiamo subendo, purtroppo questo è il termine corretto, delle modifiche senza le procedure previste dalla Costituzione, e questa è una, perché affermare che una commissione d'inchiesta non si deve fermare davanti a quanto un'autorità giudiziaria ha già deciso, vuol dire che c'è un potere dello Stato che è legibus solutus. E quindi tutto quello che ho detto prima, no? Il nostro terreno del costituzionalismo, le radici che affondano in questo terreno, dove c'è la tutela dei diritti fondamentali, il principio di separazione, eccetera, salta completamente.
Quindi, allora, questa, professore, diciamo... benissimo. Lei ha anticipato anche alcuni temi. Chiaro, perché siamo in una fase di transizione costituzionale. Andiamo un po' più nel profondo. Allora, lei l'ha evocata. La vicenda Covid ha introdotto, sembra, proprio un cambio di paradigma valoriale, sì. Che emerge anche dalle recenti sentenze, adesso senza andare tanto nello specifico, però in materia di, diciamo, che erano chiamate a decidere relativamente alla costituzionalità dell'obbligo vaccinale, no? Su questa questione. Allora, se basta prevedere, ad esempio, che, così come traspare da quelle due sentenze, sì, che ci sia un indennizzo in caso di evento avverso molto grave, quindi anche morte, sì, beh, questo chiaramente diminuisce in qualche modo l'importanza, l'intoccabilità, l'indisponibilità, la dignità, mi viene da dire, della persona umana, che, le chiedo, non dovrebbe stare al centro anche del nostro sistema, del nostro impianto costituzionale?
Sì, assolutamente. I nostri padri costituenti hanno posto alla base, no, dell'edificio costituzionale la persona umana e la sua dignità. Quindi è innegabile che il nostro ordinamento giuridico costituzionale abbia proprio come fondamento questo. Tenga conto che Aldo Moro parlava di pietra miliare del nostro edificio costituzionale, identificato nella persona e nella sua dignità. La nostra Costituzione, come è noto, nasce da un compromesso fra forze politiche diverse, radicalmente diverse, no? Perché c'erano i comunisti e i democristiani che avevano visioni valoriali diverse, ma su un punto erano tutti d'accordo: la dignità della persona umana, il valore della persona umana incondizionato e assoluto. Allora, mi si può dire bene, ma nella vita reale, concreta, e la pandemia ci ha presentato una realtà di questo tipo, può accadere che i diritti fondamentali entrino in contrasto, e naturalmente un giudice, il legislatore prima e il giudice dopo, anche quello delle leggi, che è la Corte Costituzionale, come fa a dirimere la controversia, il conflitto fra i diritti? Attraverso una tecnica nota ai costituzionalisti, che è il bilanciamento. Ma il bilanciamento, al di là di qualsiasi valutazione, non voglio essere troppo tecnica, ma lei mi richiamava al paradigma valoriale, no? Allora, qui dobbiamo riflettere sull'unità di misura per effettuare il bilanciamento, e cioè, nel momento in cui io vado a bilanciare il diritto alla vita o il diritto alla salute mio e il diritto alla salute suo, ok? Metto sul piatto della bilancia a sinistra il mio, sul piatto della bilancia a destra il suo, però poi ho un'unità di misura. Quale pesa di più? Pesano nello stesso modo se io utilizzo la misura, l'unità di misura della dignità, perché la sua dignità non è superiore alla mia, la mia non è superiore alla sua. Quindi, tornando all'obbligo vaccinale, tornando al blocco del diritto, all'annullamento del diritto a sostentamento per chi non si vaccinasse, per esempio, no? Tutta una serie di decisioni che effettivamente il governo aveva preso, al vaglio del giudice costituzionale, come devono essere valutate? Questo conflitto come lo risolviamo e come lo ha risolto la Corte Costituzionale? Ha cambiato l'unità di misura, perché finché l'unità di misura rimane la dignità dell'essere umano, lei non è superiore a me, io non sono superiore a lei, ma nel momento in cui il mio diritto alla salute, messo sul piatto della bilancia a sinistra, deve essere misurato con quello che è l'interesse alla sicurezza sanitaria della collettività, e io lo metto sul piatto della bilancia a destra, e l'unità di misura e l'interesse collettivo, quale peserà di più? Evidentemente l'interesse alla sicurezza sanitaria collettiva, che è una news della pandemia. Noi avevamo come interesse alla sicurezza nazionale l'ordine pubblico, limitazioni per il terrorismo e via dicendo. Adesso, no, è stato introdotto questa ulteriore connotazione e qualificazione dell'interesse collettivo, interesse nazionale, di ambito sanitario. Ma lei si rende conto che nel momento in cui io cambio l'unità di misura, io vado giù e quindi subisco l'obbligo vaccinale, ma qualsiasi trattamento sanitario, e se perdo la vita, dov'è il problema? I miei eredi saranno indennizzati. O se vado su una sedia a rotelle, e io purtroppo sono andata a un incontro, a un convegno, dove chi ha fatto questo vaccino è finito, era credo un poliziotto, un carabiniere, è finito sulla sedia a rotelle, e sì, ok, viene indennizzato, a parte che tutto il procedimento per l'indennizzo poi è una corsa ad ostacoli, ma lasciamo stare, ora stiamo parlando a livello macro e di paradigmi e di valori, no? Cambia l'unità di misura, e che cosa succede? Che noi passiamo dal costituzionalismo a quello che io definirei comunitarismo, cioè lì dove un ordinamento giuridico non affonda più le radici all'interno di un sistema che ha rispetto dei diritti fondamentali di ognuno di noi, singolarmente preso in assoluto. Ok? Ma è con la separazione dei poteri che è uno strumento di garanzia di quella tutela dei diritti fondamentali. La separazione dei poteri non è fine a se stessa, ovviamente. Nel momento in cui invece il singolo si dissolve nella collettività, perché la persona si dissolve nella collettività, nella comunità, non ha più valore in sé, non è più titolare in quanto persona dei diritti fondamentali, ma in quanto coerente alle finalità della collettività, agli obiettivi della collettività. Questo è comunitarismo. E attenzione che in questo si determina la transizione costituzionale, perché noi avremo, come abbiamo, una tecnocrazia. Noi abbiamo una Corte Costituzionale che ci dice: beh, l'Istituto Superiore Sanità ha confermato che è così, il Ministero della Sanità ha confermato che è così, no? E quindi testualmente la Corte dice: chi siamo noi? Come facciamo a sentire altri esperti? Non li sentiamo altri esperti. Ma quindi la Corte abdica a un potere importantissimo di quel titolare, che sono i poteri istruttori. La Corte avrebbe dovuto effettuare un'istruttoria chiamando non molti, moltissimi scienziati, sentire le varie voci. E a quel punto sarebbe scattato non solo proporzionalità, gradualità, eccetera, ma è emergendo, come io ho sentito professori universitari dire, che i vaccini non sono stati sperimentati sugli effetti relativi alla cancerogenicità o a modifiche del DNA o ai danni al cuore, eccetera eccetera, che sono aumentate le morti. Anche il giudice Cuo alla Corte Costituzionale lancia, no, proprio l'allarme: attenzione, sono aumentati, la media dei morti è aumentata. L'Avvocatura dello Stato contesta dicendo: non è vero, Bene, quando c'è un giudice a quo che dice, fa un'affermazione grave come questa e l'avvocatura che dice non è vero, i poteri istruttori ancora di più dovrebbero essere usati, no? Ma c'è la tecnocrazia, cioè è un circolo chiuso, vizioso, perché i tecnocrati sono nominati dal potere esecutivo, cioè da quel potere che la Corte Costituzionale dovrebbe valutare nella conformità delle decisioni e delle azioni rispetto alla Costituzione e ai valori della Costituzione. Ma se utilizza come esperti coloro che hanno avvallato e, come dire, creato anche i presupposti per l'azione del potere esecutivo, è un cane che si morde la coda, è un circolo chiuso, vizioso, non virtuoso. Se la Corte avesse usato, ed è un dovere del giudice approfondire, è un dovere giuridico ma anche morale di un giudice approfondire, anche se ci impiega mesi, deve approfondire, avrebbe dovuto applicare un principio cardine nel bilanciamento e nella tutela dei diritti fondamentali, che è il principio di precauzione. Nel momento in cui, cos'è il principio di precauzione? È un principio in virtù del quale, se c'è un dubbio, fondato ovviamente, ma un dubbio, non una certezza, che un quid danneggia la persona o l'ambiente, perché vale anche per l'ambiente, bisogna fermarsi.
Allora, professoressa, lei giustamente, che adesso ha toccato tanti argomenti, lei chiude con questa parola, bisogna fermarsi. Qui noi invece da 3 anni sentiamo dire esattamente la cosa opposta, e cioè bisogna fare presto. Sì. Non da ultimo sul tema clima. Poi torniamo sulle cose interessanti che ha detto, ma visto che, ecco, mi fermo a quest'ultima sua frase, no? Qualche giorno fa il presidente emerito della Consulta Giuliano Amato ha proprio detto questo, affrontando il tema del cambiamento climatico, ha invocato una grande alleanza europea sul clima e ha detto non c'è più tempo per una transizione ecologica graduale. Quindi bisogna fare presto. Allora, questo tema, questo modus operandi presto emergenziale, diciamolo, sì, è, sembra essere presente su tutto ed è ormai la cifra che contrassegna le nostre vite, di conseguenza, sì, ma prima ancora il processo politico, legislativo e giuridico. Dunque, oltre a dire questo, le chiederei un commento, no? Lei già prima anticipava e parlava di tecnocrazia, no? Allora, noi è chiaro che siamo in una realtà dominata dal paradigma tecnocratico. Quando c'è un conflitto fra diritti, la tecnica, il modo di pensare, diciamo, matematico e non umano, chiaramente fa prevalere, no, un diritto su un altro. Non certo, esiste il bilanciamento, giusto? Ecco, c'è questo tema e poi c'è qualcos'altro di cui io l'ho sentita anche parlare, che mi ha colpito, e c'è un'influenza di questa cultura, diciamo, capitalista, neoliberista, che fa sì che si vada lì dove interessa, dove c'è interesse, e qui sottostanno interessi economici a tutte queste tematiche.
Sì, allora mi ha dato tanti input, parto dalla,
da questo discorso del fare presto, no? Che adesso lo vediamo.
No, assolutamente, no, tutto chiaro. No, parto dall'ultimo input e mi ricollego poi a tutto quello che è, alle sue osservazioni. Io ricordo Borsellino e Falcone, no? Dicevano dovete seguire i soldi per capire, no? E gli interessi economici, ci sono fortissimi interessi economici, la pandemia, gli interessi economici delle industrie farmaceutiche sono di miliardi e miliardi, sono inimmaginabili le quantità di fiumi di denaro, no? Che possono in realtà comprare tante persone a tanti livelli. Non dico che qualcuno è stato comprato, dico che c'è la possibilità teorica che qualcuno a tutti i livelli possa essere stato corrotto, perché quando ci sono tanti soldi, quindi è vero, come dice lei, che ci sono conflitti di interesse, ci sono fortissimi interessi economici, come dire, alla base di una serie di inviti che poi a un certo punto non diventano più inviti, ma si trasformano in obblighi, a adeguarci a certi comportamenti, no? Sia condotte commissive che omissive. Per raggiungere certe finalità, secondo il potere costituito, noi dobbiamo, che parte dall'Unione Europea o l'OMS o il nostro governo, no? Dobbiamo conformarci. Okay, questa è l'epoca dell'obbligo della conformazione, però prima c'è una, come dire, soft, no? Un dolce convincimento, però per quelli che sono più recalcitranti poi si arriva agli obblighi. E la comunicazione a livello proprio istituzionale, l'abbiamo vissuta durante la pandemia, lei mi richiamava Giuliano Amato, no? Che afferma bisogna fare presto, non c'è più tempo, ma ugualmente, se lei ricorda, il presidente del Consiglio dell'epoca, Draghi, in conferenza stampa, no, chi non si vaccina si ammala, muore, cioè il concetto era non c'è più tempo, c'è pericolo, è un'emergenza, dovete fare quello che vi diciamo noi, questo è il paradigma. Il paradigma è sempre uguale, si crea, si delinea un pericolo e se c'è un pericolo c'è un'emergenza e se c'è un'emergenza devi conformarti, devi accettare limitazioni della libertà, dirette e indirette, mi spiego meglio, io dalla pandemia, no, io ricordo Mario Monti e fu intervistato alla 7 e disse, no, dobbiamo capire tutti che da un lato c'è il virus che è il cattivo, è il nemico, dall'altra parte ci siamo tutti noi, quindi dobbiamo comportarci come l'OMS dirà e bisogna aumentare i poteri dell'OMS, cosa che vogliono realizzare, quindi un OMS che andrà al di sopra degli stessi stati. E dall'altro disse bisogna adottare un'informazione di guerra, uso questo termine, cioè un'informazione che non può creare allarmismo, che deve, no? E quindi deve essere un'informazione controllata. Okay? Ma se noi riflettiamo un attimo.
Le limitazioni della libertà, dice, perché ovviamente ha fatto questo paragone con la comunicazione di guerra, ha detto bisogna immaginare delle limitazioni alla libertà di informazione.
Sì, e infatti adesso esatto, però dicevo il paradigma è uguale, la guerra Russia-Ucraina. La Russia è cattiva e noi, l'Ucraina e noi, siamo buoni. Ora, non dico che i russi sono buoni, ma certo noi non siamo buoni. Qui, e non lo dico io, ma ci sono diplomatici, c'è una famosa diplomatica che credo scriva sulla Verità, credo si chiami Elena Basile, ma forse non mi ricordo, è una ex ambasciatrice, è interessante leggere quello che dice, per esempio sulla guerra Russia-Ucraina, come evidenzia lei, non l'informazione che noi viviamo in Occidente è un'informazione di guerra, è un'informazione controllata, è un'informazione manipolata in moltissimi casi. La stessa cosa sul cambiamento climatico, ugualmente c'è, qui c'è l'emergenza, il pericolo, cioè non abbiamo più tempo e quindi c'è l'uomo cattivo e l'uomo buono. L'uomo cattivo è quello che non si conforma come costume, no, a comprare la macchinetta elettrica e bla bla bla, invece c'è l'uomo buono che accetta le città dei 15 minuti, che eccetera, eccetera. Ora non sto dicendo che in sé le città dei 15 minuti sono totalmente negative, valutiamole, vediamole, ma se io oggi sto facendo queste affermazioni, Non voglio essere messa poi, no, sotto procedimento disciplinare o beccarmi una querela, perché io sto manifestando la mia libertà di pensiero, manifesto con l'articolo 21 della nostra Costituzione, ma questo oggi inizia a essere negato. Oggi inizia a essere, e uso il termine negato, dal negazionismo, cioè chi afferma qualcosa che è diverso da chi gestisce il potere, perché poi il mainstream, come si suol dire, il potere esecutivo e via dicendo, gestiscono il potere poi, e sono gestiti anche dai poteri forti, perché ovviamente non sono loro i veri padroni, e addirittura chi manifesta il proprio pensiero gli viene negata la manifestazione e diventa lui un negazionista, il negazionista del virus, il negazionista del mutamento climatico, il negazionista di responsabilità della NATO sullo scoppio della guerra Russia-Ucraina e via dicendo. Tanto che arriviamo a, se non ricordo male, Bonelli, credo, insomma un esponente di un partito che ha richiesto la creazione di un reato del negazionismo climatico.
Era un professore della LUIS, che mi risulti, che l'ha fatto e ha avuto naturalmente il suo...
Ha avuto il battimani, ovviamente, è chiaro. Quindi... tornando proprio alla libertà di informazione, che vuol dire il diritto di dare informazione, il diritto di ricevere informazione, perché la libertà di informazione è questo ed è il cuore di uno Stato democratico. Uno Stato democratico senza libertà di informazione, che vuol dire pluralismo informativo. Se noi abbiamo 100 emittenti che ripetono tutti, perché hanno le veline da qualcun altro, il pluralismo salta, e se qualcuno nel piccolo dà un'informazione diversa, ecco che scattano le contromisure dello Stato tecnocratico, autoritario, di un regime autoritario, per cui noi abbiamo prendo qua proprio la data, dovrebbe essere la creazione, è stato per il Covid, ma nulla vieta l'estensione, e comunque ormai si è diffuso il metodo repressivo. Cos'era stato creato? Il sottosegretario all'informazione e all'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto, il 4 aprile 2020, aveva costituito l'unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative in questo caso al Covid-19. L'Agicom, che è l'agenzia di controllo, di garanzia delle comunicazioni, aveva potenziato il tavolo sul controllo della disinformazione. E io voglio evidenziare velocemente le funzioni, no? Cioè è la ricognizione e classificazione dei contenuti falsi, non dimostrati, fuorvianti. Ma allora io mi chiedo, il tavolo sulla disinformazione avrebbe dovuto adottare misure idonee a contrastare, è la delibera dell'Agicom, informazioni non corrette o diffuse da fonti non scientificamente accreditate. Allora io mi faccio una domanda, la faccio a lei, la faccio a chiunque ascolterà: ma non controllate da chi? Fuorvianti rispetto a cosa? Chi decide cosa? E qui salta un altro articolo, un altro valore della nostra Costituzione, l'articolo 33. La scienza e l'arte sono libere, e libero ne è l'insegnamento, ma io ho assistito personalmente, come lei e come tanti cittadini, a scienziati, a professori universitari, i quali sono stati tacciati di ignoranza, di negazionismo, non gli è stata data la parola, gli è stato bloccato l'account sui vari social, Facebook, Twitter, e quando è cambiato il proprietario di Twitter è emerso un cancro, cioè addirittura l'apparato militare statunitense che aveva uomini suoi all'interno, questo è emerso da
lei si volontà. Ai Peter Files, io ho conosciuto di persona Matt Taibbi e Michael Schellenberg, che sono stati poi coloro che hanno testimoniato al congresso su queste rivelazioni, ed entrambi non solo raccontano quello che è stato, ma stanno mettendo in guardia su quello che sta per accadere, perché loro parlano di apparato industriale, di complesso industriale censorio, che è tuttora attivo e che si sta preparando a nuovi interventi. Faccio due esempi: c'è il Digital Act che sta per partire in Europa, con cui si stringerà dal 25 di agosto ulteriormente, ci sarà questo lavoro di cernita, no? In nome della disinformazione. E poi c'è quello che ha annunciato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì. Ecco, allora, ad esempio, facciamo un esempio di un paese civilissimo, leader in teoria dei diritti umani, che è la Francia. In Francia, cogliendo, diciamo, la palla al balzo nei giorni degli scontri, il commissario europeo Thierry Breton, ex France Telecom, ha in televisione annunciato che non sarebbe possibile.
Sì, sì.
Lui è stato negli Stati Uniti, ha parlato con Zuckerberg, lo dice proprio, gli ha chiesto misure immediate di censura praticamente.
Sì, se ricordo bene, sì. Proprio di blocco delle...
di tutto. E Zuckerberg solertamente ha promesso che in tempi rapidissimi, di sicuro entro l'estate, assumerà 1000 persone per questo scopo. Quindi dobbiamo prepararci ad una censura senza precedenti. E questo è un altro tema molto grave. Come ci si difende, come ci si protegge, come si tutela l'umano, perché noi qua stiamo parlando, lei ha parlato finora di diritti che attengono proprio all'umano.
Guardi, me lo sono chiesto tante volte, e da un lato uno potrebbe dire basta, cioè non possiamo fare più nulla, ma così non è. Io sono una persona diciamo positiva, ho sempre speranza, anche se la situazione è veramente critica e quasi direi tragica. Però è proprio il recupero dell'umano. Io credo bisogna sviluppare molto di più i rapporti umani e l'associazionismo. Questo, per esempio, ritengo una misura fondamentale, perché leggevo una battuta dicendo spegnete i condizionatori, no? Facendo un po' la satira, l'affermazione di Draghi: volete la libertà, i condizionatori, spegnete i condizionatori. E c'era il condizionatore d'aria e poi invece il televisore e poi c'era la freccia, ecco il condizionatore. Allora diciamo che può essere letta come una misura esagerata, eccetera, però io userei anche molto, vivrei, io in prima persona cerco di farlo e lo propongo, anche un decondizionamento, no? Iniziare a leggere molto di più, quindi incontrarsi, associarsi, leggere libri, comprendendo che purtroppo oggi il mainstream, salvo qualche eccezione, tipo anche la verità, ma sono rarissime, e cercare anche in quei canali che esistono di informazione libera, quelle televisioni sostenute dai cittadini, che è sempre una forma di associazione che porta, dà forza a una libertà di informazione. Quindi io vedo questo perché certamente noi possiamo agire a livello giudiziario, anche, però abbiamo visto che fino ad oggi, però ci mancherebbe, credo nell'autorità giudiziaria che cammina però sulle gambe degli esseri umani, quindi ci sono quelli, come dire, che sono coerenti e quelli che non lo sono, purtroppo. Poi impegnarsi politicamente, anche questo, creare, ove possibile, raccogliere risorse e creare un motore di ricerca, perché il motore di ricerca è la base di tutto. Cioè, insomma, quello che le voglio dire è, sotto un profilo giuridico costituzionale, noi abbiamo tanti strumenti come cittadini, per attivare gli anticorpi che nella nostra Costituzione ci sono. E purtroppo, come dire, siamo a un livello quasi di non ritorno, ecco, quasi di non ritorno. Però l'essere umano è creativo, l'essere umano, quando è sotto pressione, è lì che dà il meglio. Io lo dico da costituzionalista, ho studiato molto il diritto all'autodeterminazione, che non è il diritto all'autodeterminazione dei popoli, in realtà è il diritto all'autodeterminazione di ognuno di noi. Noi siamo titolari di questo diritto, lo possiamo esercitare direttamente su un caso specifico, ma lo possiamo esercitare anche collettivamente, okay? E quello diventa, naturalmente ho scritto anche un libro su questo, sul diritto all'autodeterminazione. Quando scatta il diritto all'autodeterminazione? Storicamente, nei secoli, quando l'essere umano è stato privato ripetutamente dei suoi diritti, ad un certo punto ha reagito. Noi dobbiamo reagire nell'alveo della nostra Costituzione. Ripeto, la nostra Costituzione ci dà strumenti per attivare gli anticorpi. Attiviamoli.
Allora, grazie. Torniamo un momento sulla questione Mattarella che lei ha evocato prima. Io volevo farle qualche domanda anche su questo, no? Lei prima ha anticipato, ha detto che quell'intervento del Presidente della Repubblica, secondo il quale non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento in conflitto con l'azione della magistratura, di fatto non sussiste, ecco, non è fondata questa affermazione, giusto?
Sì, costituzionalmente non è fondata, perché nessun potere dello Stato può essere esente dal rispetto delle regole fondamentali e fondanti l'edificio costituzionale. Cioè, la nostra forma di Stato, i nostri valori, quel terreno di cui parlavo, non possono essere intaccati, modificati, violati da nessun potere dello Stato. Quindi, come ho già detto e ribadisco e sottolineo, se il potere giudiziario ha commesso degli abusi, non sto dicendo che li ha commessi, ma se c'è il dubbio, la commissione d'indagine deve assolutamente indagare. La Costituzione, articolo 82, prevede che abbia addirittura gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, ma ragionando, ora io non ho sentito il Presidente dire queste cose, le ho lette. Se ha detto così, non è conforme a Costituzione, ma soprattutto, per assurdo, no? Se il ragionamento fosse stato questo, alcune realtà, voglio dire, prendiamo una P4, una PC, no? Che trova l'avallo di un altro potere, ma il Parlamento che fa? Perché è un altro potere che avalla, sto facendo un esempio paradossale, cioè non è possibile che un potere sia legibus solutus, e quindi il potere di indagine del Parlamento deve avere spazio libero a 360 gradi. È indubitabile questo.
Peraltro, questa commissione mi pare che si era già posta dei paletti e diceva: noi indagheremo sulla gestione, diciamo, politica
certo, perché ovviamente c'è noi viviamo, e anche i nostri politici, i nostri parlamentari vivono comunque in una situazione di diminuzio istituzionale, okay? Nel senso che i parlamentari da tempo ormai si sentono non più rappresentanti del popolo sovrano. Hanno quasi una sorta di senso di inferiorità rispetto al potere esecutivo, soprattutto quando ci sono stati alcuni presidenti del Consiglio. Quindi Una commissione di indagine non può avere limiti se non, ovviamente, gli stessi, dice la Costituzione, dell'autorità giudiziaria. Gli stessi dell'autorità giudiziaria, ha gli stessi poteri e gli stessi limiti. Può indagare a 360 gradi, come se un'autorità giudiziaria, un giudice, non potesse indagare su un altro giudice. Perché? No? E questo non è possibile. Quindi, se una commissione di indagine ha gli stessi poteri, come un giudice può indagare su un altro giudice, la commissione di indagine può indagare anche su dei giudici. Lo può fare.
Lei ci ha dato il suo giudizio sul merito dell'intervento del Capo dello Stato. Le chiedo un parere sul metodo, e cioè, insomma, desta qualche perplessità anche il tempismo, no? Con cui è intervenuto.
Anche perché effettivamente, peraltro nel caso specifico è un disegno di legge che si sta portando avanti per costituire, perché non sarebbe necessario, però il Parlamento ha deciso così e si rispetta la volontà. Allora, per la nostra Costituzione, il Presidente della Repubblica, se ha qualcosa da dire, è perché è un potere neutro nel nostro sistema, nella nostra forma di Stato, il Presidente, deve parlare quando la Costituzione lo prevede. Certo, si può dire, ormai da tempo, le esternazioni dei Presidenti ci sono, bene, sì, ma nel momento in cui c'è un chiaro percorso normativo all'interno del binario previsto dalla Costituzione, quindi c'è un disegno di legge, il Presidente può parlare quando deve promulgare, può rifiutarsi di farlo e lì può rinviare alle Camere con un messaggio motivato, istituzionale, formale, ripeto, motivato. E le Camere comunque possono riapprovare, quella è la sede istituzionale. L'anticipazione potrebbe essere letta, sicuramente non era nella volontà del Presidente della Repubblica intromettersi, ma anche, come dire, l'eterogenesi dei fini, pur non volendo, si è intromesso come azione oggettiva, non come azione soggettiva. Salviamo la sua buona fede sempre, però oggettivamente c'è stata un'intromissione in un momento delicatissimo, perché purtroppo la situazione pandemica e la gestione pandemica ha anche spaccato il paese. E non dimentichiamolo questo, una commissione Covid non nasce perché i parlamentari non hanno nulla da fare, nasce perché c'è stata una spaccatura gravissima nel paese, nelle famiglie ci sono state, fra amici ci sono state spaccature. Quindi
è stato un passaggio drammatico che non si è concluso nella vita di questo paese, perché le cicatrici ci sono, ogni tanto si riaprono e sono pronte a riaprirsi su altri temi. Questo proprio perché il metodo che si usa di colpevolizzazione, di caccia all'untore, che è il negazionista di turno quando non appunto sposa il pensiero unico dominante, è tuttora valido. Sì, e quindi questo è sicuramente non incoraggiante, e chi ha a cuore veramente lo Stato, la tenuta del paese, della società, non può non tenerne conto, no?
Sì, esatto, proprio così.
Va bene, professoressa, la ringrazio molto, ci ha offerto tanti spunti di riflessione, grazie per...
Ringrazio lei per avermi dato l'occasione di, una manifestazione del mio pensiero, certo anche giuridico-costituzionale, ma anche umano, anche da cittadina, e quindi la ringrazio perché ho potuto partecipare, a quella che io chiamo una presa di coscienza. Io invito, tutti i cittadini ad una presa di coscienza, a usare la ragione critica, a non farsi manipolare.
Guardi, mi ha tolto le parole di bocca, sono quelle che ripeto io continuamente, e che è quello che poi onora la nostra umanità, perché noi siamo esseri dotati di raziocinio. Esatto. Chi poi ha anche il dono della fede sa che la nostra religione, quella del Logos, ci invita, ci stimola continuamente ad usare la nostra testa per riconoscere ciò che è vero.
Sì, certo, la verità. Leggevo proprio ieri, non mi ricordo di chi era, è che la verità soffre molto, ma non muore, e impiega tempo a manifestarsi, ma si manifesta sempre. Quindi questa, ecco, è una speranza da un lato, ma anche una certezza, perché nell'ottica di fede Dio è verità e la verità vince sempre. Ci vuole tempo, ma vince sempre.
Sono d'accordissimo. Come Chiesa che c'è, ricordiamo poi che per chi questa verità è incarnata in una persona, sì, ciò si è già verificato.
Esatto.
Cioè, soffre, ma vince.
Esatto. Esatto.
Benissimo. Bene. Grazie a chi ci ha seguito fino a qui nella versione integrale dell'intervista video. E buon lavoro e a presto.
Anche a lei. Un caro saluto. Sì.